un caloroso benvenuto a chi ci ascolta. L'esplorazione di oggi ci porta dritti al cuore di una questione che, diciamo in un modo o nell'altro, tocca davvero l'infrastruttura stessa della nostra vita quotidiana.
Assolutamente. Dalle corsie degli ospedali fino a come vengono formati i cittadini di domani.
Esatto. E partiamo subito con la documentazione che fa da base a questa nostra analisi approfondita. Si tratta di una ricerca, devo dire, davvero illuminante.
È stata presentata a Seul, se non sbaglio, nel dicembre del 2025.
Precisamente. L'autrice è Maria Cucciniello, ricercatrice del Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell'Università Bocconi, nonché direttrice dell'area Government Health and Not for Profit presso la SDA Bocconi School of Management.
E già il titolo, tra l'altro, è un vero e proprio manifesto. Definisce perfettamente l'agenda di oggi.
Certo, la missione di questa immersione nei dati è chiara. Vogliamo scoprire in che modo le organizzazioni pubbliche non solo riescono a sopravvivere, ma, cioè, continuano a creare valore in un mondo che sembra letteralmente governato dal caos.
E cercheremo di svelare quale sia l'arma segreta, che anticipo essere sorprendentemente umana, per mantenere in piedi tutto il sistema.
Ok, analizziamo questo aspetto, perché è qui che si definisce un po' il campo di battaglia della nostra discussione.
È una premessa fondamentale, e direi anche vitale, ecco.
Perché la ricerca utilizza e sviscera un termine molto specifico per descrivere il nostro presente, la policrisi.
Esatto. La documentazione prodotta non si limita a fotografare un problema teorico. Cerca soluzioni estremamente pratiche all'interno di un quadro istituzionale che, oggi è sotto una pressione spaventosa.
Non stiamo parlando del classico imprevisto isolato, vero? Immaginiamo di trovarci in una situazione in cui le crisi si accavallano l'una sull'altra in tempo reale.
L'obiettivo dello studio è proprio capire come queste enormi e molto spesso lente organizzazioni pubbliche possano trasformarsi, imparando a, diciamo, flettersi senza spezzarsi.
Abbiamo instabilità macroeconomiche, tensioni geopolitiche che ridisegnano le mappe commerciali, fratture sociali interne. E poi l'ombra sempre più lunga e concreta delle crisi climatiche.
È un lavoro affascinante perché unisce il rigore analitico e accademico della Bocconi a un'urgenza che chiunque lavori nel settore pubblico avverte quotidianamente.
Non è un evento che inizia, ha un picco e poi finisce, permettendo di ricostruire. È un groviglio continuo.
Precisamente. E per inquadrare meglio questo scenario, sfogliando i dati, si nota un riferimento molto interessante a come gli studiosi più recenti definiscano questa specifica turbolenza.
Mi riferisco ad Ansel e colleghi, vero? Dati del 2024.
Sì, Ansel e altri. Le società umane hanno sempre attraversato periodi di sconvolgimento. La storia ne è piena, ovviamente. Ma ciò che emerge dai dati odierni è un'amplificazione radicale di questa linea di base.
Cioè, non è più un'emergenza, è la normalità.
Esattamente. Si è passati da una turbolenza temporanea, gestibile con le classiche misure di emergenza, a una condizione persistente, quella che Ansel chiama una vera e propria permacrisi.
Permacrisi. Rende benissimo l'idea.
Viene descritta come una condizione in cui le dinamiche sociali, economiche e istituzionali sono intrinsecamente imprevedibili e instabili.
A causa dell'interazione continua di eventi, immagino.
Sì, eventi incerti e, attenzione a questo punto, richieste da parte dei cittadini che molto spesso sono addirittura contraddittorie tra loro.
È come cercare di navigare in mare aperto usando una mappa che si ridisegna da solo ogni 10 minuti.
Una metafora perfetta.
Leggendo i dati mi è sembrato subito evidente un punto di rottura. Di fronte a una permacrisi, i vecchi metodi di gestione falliscono clamorosamente.
Totalmente.
La pianificazione lineare classica, quella in cui i vertici stilano un piano strategico a 5 anni e pretendono che venga seguito alla lettera, non ha più alcun senso.
Non funziona più. E lo stesso vale per la tipica governance a compartimenti stagni.
Quella in cui ogni dipartimento ministeriale o ufficio regionale pensa solo al proprio bilancio, senza comunicare con la porta accanto.
Ed è proprio per questo che si rende necessario un cambio di paradigma totale. Le istituzioni, per evitare il collasso sistemico, devono mutare.
devono diventare quelle che gli analisti definiscono organizzazioni robuste.
Che attenzione! La robustezza qui non significa rigidità o resistenza passiva, come un muro di cemento.
Ah, questo è un punto chiaro. Non è restare fermi.
No, significa capacità di adattamento flessibile. È la capacità di innovare proattivamente i processi interni mentre la crisi è ancora in corso.
E la sfida più grande è che devono fare tutto questo rimanendo confinate all'interno delle infrastrutture istituzionali e legali esistenti. Non possono riscrivere le leggi da zero.
Esatto. E il fine ultimo non è semplicemente sopravvivere, ma continuare a fornire quello che viene definito valore pubblico.
I servizi essenziali devono continuare a funzionare.
Allora, per mappare le strategie di questa sopravvivenza, l'analisi si muove su tre assi principali, scendendo progressivamente nel dettaglio, come se usassimo un cannocchiale.
Un cannocchiale che restringe il campo visivo, sì.
Partiamo dal livello macro, che è il design politico puro, quindi l'architettura delle riforme, le leggi.
E storicamente ci si è concentrati quasi solo su questo. Si pensava che bastasse scrivere bene la norma.
Poi scendiamo nel livello meso, ovvero i meccanismi interni dell'organizzazione. Come sono strutturati gli uffici, come fluiscono le comunicazioni.
Qui emergono gli studi sulle strutture organizzative e sulle varie forme di leadership. Ma la vera anomalia statistica, il punto focale di questa ricerca, emerge quando si arriva al livello micro.
L'aspetto affascinante di tutto questo è proprio lo spostamento radicale dell'attenzione accademica sul livello micro.
Stiamo parlando delle pratiche quotidiane e degli individui in prima linea, i famosi frontline workers.
Per decenni i manuali di management pubblico si sono concentrati, come dicevamo, sui livelli macro e meso. Negli ultimi anni, però, i dati ci hanno costretto a guardare altrove. C'è un'enfasi fortissima sul ruolo cruciale delle persone fisiche.
I lavoratori in trincea.
La ricerca porta esempi tangibili. Basti pensare a come la letteratura ha analizzato la risposta italiana e internazionale alla pandemia di Covid-19.
E i dettagli di quegli studi sono rivelatori.
Assolutamente. Lo studio di Capano e Tot del 2023, per esempio, sull'Italia durante il Covid.
Non si cita solo il fatto che ci sia stata una risposta, ma come è avvenuta.
Mostrano che a salvare i sistemi sanitari dal collasso totale non sono state le circolari ministeriali.
Sono state le soluzioni nate da comportamenti individuali.
L'improvvisazione, l'apprendimento rapido e un pensiero totalmente fuori dagli schemi per aggirare una burocrazia paralizzata.
Parliamo di medici infermieri che si sono inventati i protocolli di triage nei corridoi.
E poi c'è lo studio di Wong del 2025, giusto?
Sì, sulle strategie di adattamento dei lavoratori della sanità negli Stati Uniti, sempre durante la pandemia.
Dinamiche identiche.
E c'è un altro dettaglio in questa esplorazione che colpisce profondamente. Quando si analizzano gli studi incentrati sulla massiccia campagna vaccinale italiana,
quelli curati tra gli altri proprio da Micacchi e Cuciniello et al nel 2025,
lì emerge un fattore inaspettato. Hanno isolato una risorsa invisibile, immateriale, che si è rivelata il vero motore logistico: la passione.
Che non è la passione in senso romantico, sia chiaro.
No, infatti, è un costrutto ben preciso, alimentato da emozioni positive. Parliamo dell'entusiasmo, della gioia, dell'orgoglio.
L'entusiasmo dei volontari, la soddisfazione nel vedere i numeri crescere, l'orgoglio civico.
L'analisi dimostra che queste emozioni non sono state un semplice sottoprodotto psicologico, ma un vero e proprio fattore strutturale.
Hanno garantito l'efficienza organizzativa?
E per verificare se questa teoria delle emozioni fosse valida anche al di fuori di un'emergenza sanitaria, i ricercatori hanno costruito un esperimento sul campo.
Un esperimento davvero impressionante.
Qual è lo scenario empirico che hanno scelto per testare la robustezza? Le scuole professionali in Italia, le vocational schools, ne hanno selezionate 15.
A un primo sguardo ci si potrebbe chiedere: perché usare la scuola pubblica per studiare teorie manageriali sulla permacrisi?
Perché le scuole pubbliche, in particolare quelle professionali in contesti difficili, sono l'epicentro assoluto delle policrisi odierne.
Sono vere e proprie trincee educative, il vero crocevia di tutte le crisi attuali.
In un'aula scolastica oggi convergono simultaneamente diverse emergenze. Ci sono gli strascichi del Covid-19,
i flussi migratori e le complessità dell'integrazione.
E l'impatto devastante che i social media e gli smartphone stanno avendo sullo sviluppo giovanile. La scuola è il luogo dove la turbolenza sociale bussa alla porta ogni mattina.
E la loro sfida impossibile è promuovere il successo accademico a prescindere dal background socioculturale dei ragazzi.
Per assicurarsi che l'analisi restituisse un quadro fedele, i criteri di selezione di queste 15 scuole sono stati spietatamente rigorosi. Hanno applicato la selezione per massima variazione.
Per garantire la diversità tra Nord, Centro e Sud Italia.
Ma sono i dettagli crudi a rendere lo studio rilevante. Le scuole si trovano in aree svantaggiate.
I ricercatori sono andati a cercare le condizioni di stress test più estreme.
Aree valutate in base a famiglie con redditi inferiori ai 10.000 euro, alte percentuali di stranieri e minori stranieri.
E altissimi tassi di abbandono scolastico, situazioni in cui la scuola perde letteralmente ragazzi per strada.
E per estrarre i dati non si sono limitati agli archivi.
No, c'è una vastità di dati raccolti impressionante. Hanno condotto ben 124 interviste.
A presidi, insegnanti e studenti. Ora facciamo un piccolo riepilogo per preparare il terreno ai risultati. Mettiamo a confronto le due squadre in gioco.
Da una parte abbiamo i fattori organizzativi, il livello meso.
Esatto. Reti orizzontali e piatte che bilanciano autonomia e controllo, contro le classiche strutture gerarchiche rigide.
E per quanto riguarda i dirigenti, una leadership pragmatica contro una leadership puramente burocratica.
Direzione dall'alto ma strategie incrementali, contro il solo compilare moduli. E dall'altra parte dell'equazione abbiamo i fattori del livello micro. L'individuo in prima linea.
L'approccio esperienziale contro l'approccio puramente razionale e distaccato al programma.
Le strategie di adattamento. Strategie verso l'utente, gli studenti, cercando di farsi carico del disagio, contro strategie contro l'utente, alzando muri.
E infine, le emozioni. Emozioni positive come empatia ed entusiasmo, contro emozioni negative come frustrazione e cinismo.
Qui la cosa si fa davvero interessante. Perché i ricercatori hanno incrociato tutti questi dati per capire cosa genera davvero robustezza e valore pubblico.
Hanno utilizzato uno strumento chiamato QCA, la Qualitative Comparative Analysis,
che ci rivela risultati sorprendenti.
Questo solleva una questione importante, perché l'analisi QCA analizza minuziosamente le configurazioni risultanti, spiegando il concetto di compensazione.
In pratica, le variabili possono bilanciarsi a vicenda.
Esatto. Vediamo il primo scenario, il potere del sistema. In alcuni casi, se l'organizzazione ha una rete piatta e una leadership eccellente, i fattori organizzativi predominano.
Quindi i fattori individuali diventano meno determinanti. L'organizzazione supporta le persone anche se sono in difficoltà.
L'architettura stessa protegge l'istituto.
Ma c'è una seconda configurazione, quella che nei documenti chiamano la red configuration, la configurazione rossa. È la rivincita dell'individuo.
È l'anomalia più affascinante dell'intero studio.
In questa configurazione i fattori micro sono così forti. Parlo dell'approccio esperienziale, l'attenzione positiva verso lo studente e le forti emozioni positive.
Sono così forti da rendere le organizzazioni robuste e di successo a prescindere da qualsiasi struttura burocratica.
O persino a prescindere da una mancanza di leadership al vertice.
L'empatia e la proattività dell'individuo riescono letteralmente a compensare e tappare le falle strutturali di una macchina statale disfunzionale.
Quindi, cosa significa tutto questo in pratica?
Significa che la presenza simultanea di fattori umani costruttivi si trasforma in una variabile sufficiente a generare valore pubblico in condizioni estreme.
Sintetizzando, il fulcro della ricerca. La stessa combinazione di fattori crea sia robustezza che valore pubblico. La grande lezione è che gli individui e i sistemi contano in egual misura.
Si bilanciano a vicenda perfettamente.
Se colleghiamo questo al quadro generale, cosa ne deduciamo?
Se colleghiamo questo al quadro generale, le implicazioni ci portano su un piano filosofico e pratico enorme.
Perché per decenni abbiamo cercato di perfezionare i manuali di management, no? L'architettura aziendale e le procedure.
Abbiamo inseguito l'efficienza ingegneristica ignorando le emozioni. Eppure le emozioni, così spesso ignorate nei contesti formali, giocano un ruolo strutturale essenziale.
Permettono quelle risposte adattive e proattive rapide che la burocrazia non può prevedere.
La passione non è solo un bel contorno. È una vera e propria tecnologia di sopravvivenza istituzionale contro la permacrisi.
Una tecnologia di sopravvivenza istituzionale. E per concludere questa esplorazione vorrei lasciare chi ci ascolta con una riflessione spinosa.
Una provocazione molto naturale alla luce di questi dati.
Pensiamoci bene. Se l'emozione pura, l'entusiasmo e l'empatia di lavoratori in prima linea possono letteralmente compensare e salvare istituzioni fragili in contesti di estrema vulnerabilità socio-economica.
Come abbiamo visto nelle scuole o negli hub vaccinali.
Stiamo forse sbagliando i criteri con cui assumiamo, valutiamo e formiamo le persone nei ruoli chiave della società?
È una domanda che il decisore pubblico dovrebbe porsi.
Ci concentriamo ossessivamente sull'ottimizzare gli ingranaggi del sistema nei grandi concorsi pubblici. Nozioni tecniche, aderenza alle norme.
Ignorando in fase di selezione le competenze emotive.
E rischiando così di prosciugare il vero carburante che tiene in vita il sistema durante le tempeste.
Forse i modelli di reclutamento dovrebbero trovare il modo di misurare e premiare questa empatia organizzativa.
Con lo stesso rigore che riserviamo ai test a risposta multipla.
È sicuramente uno spunto cruciale per il futuro del settore pubblico.
Assolutamente. Un ringraziamento a chi ci ha seguito fino alla fine di questa analisi approfondita.
Alla prossima immersione nei dati.
Il podcast La passione salva le istituzioni nella permacrisi è stato generato con l'intelligenza artificiale utilizzando notebook LLM, attingendo dalla fonte How governments can compete in an era of unprecedented challenge, the bottom-up robustness and beyond. Presentazione tenuta da Maria Cucciniello al Journal of Policy Studies Workshop, Seoul, dicembre 2025.